Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 6, live dagli Astronautica Studios. Michael Sacchi al microfono numero 1.
Vi saluta dal microfono numero 2 Paolo Amoroso.
E al numero 3, l'addetto alle comunicazioni esterne, Marco Uhura Zambi.
Comunicazioni esterne perché per raccogliere il massimo dell'interattività con i nostri ascoltatori siamo online sulla chat di astronauticast.com/live. Siamo su Twitter come @fight, F-A-I-T, forumastronautico.it, e poi siamo anche su Facebook con la pagina Astronauticast,
sì.
Di cui vi incoraggiamo a diventare fan se siete su Facebook.
Siamo molto mediali.
Siamo molto mediali per fare il un po'... cos'è che era? Era polimediale. C'è stata quella cosa la settimana scorsa in cui un famoso presentatore televisivo che occupa un posto in Parlamento ha rubato le battute a un famoso sito di satira e si è giustificato dicendo cross mediale, che il suo blog è cross mediale, il suo programma televisivo cioè è cross mediale. Quindi la prossima volta che ci accuseranno di rubare qualcosa noi diremo che siamo cross mediale.
Ci servirà un cross avvocato.
Un cross avvocato, sì. Tra l'altro questo famoso personaggio è uno di, scusate per non dico più niente, è uno di quelli che si batte per i diritti dell'industria cinematografica e televisiva. Vabbè, storia lunga. E
le migliori leggi sono quelli che si applicano agli altri.
Ci tocca da vicino in quanto siamo tra i migliaia di esponenti di questo nuovo modo di fare media che è il netcast. Niente, torniamo in topic, siamo già partiti con una vena polemica. Siamo collegati dopo una settimana dall'ultimo Astronauticast, versione maxi da un'ora. Però domenica mattina c'è stato il lancio di STS 130. Doveva esserci il lancio di STS 130, ma eravamo comunque in diretta grazie a una collaborazione con la rivista Celum, che ha un sito celumstream.com e ci ha gentilmente offerto la possibilità di avere questa nuova finestra in più per essere presenti sul panorama dei netcast italiani, e siamo veramente grati di tutto ciò. Un'altra cosa che volevo dire è che, giusto perché stiamo parlando di diritto d'autore, tutta la nostra musica è Creative Commons, e proprio questa mattina sono stato ringraziato da i Cool Cavemen, che sono gli autori della nostra sigla, che è Run and Hide. Se le volete trovare, le trovate su www.jamendo.com, Jamendo con la J. Cool Cavemen è il nome della band.
Ringraziamo anche noi naturalmente per questa opportunità.
Sì, mettono a disposizione le loro opere d'ingegno sostanzialmente senza obbligarci a scucire denaro, cosa sempre difficoltosa per le produzioni indipendenti.
Già, quindi cosa abbiamo in pentola questa settimana? Allora, innanzitutto diamo la notizia, giusto così, en passant, che STS 130, nonostante lo scrub di domenica mattina, è stata lanciata lunedì mattina, giusto quando io avevo l'esame.
Prima io la spasso con mia moglie.
Ma questo ci servono i nostri tecnologicissimi telefoni cellulari per poter essere collegati.
Sì, ero tra l'altro davanti all'Apple Store di Carugate e me lo sono visto seduto lì sui divanetti dell'Apple Store.
Con la connessione offerta da Steve Jobs.
Con la mia personale, però insomma era così, era un momento celebrativo.
Va bene. Ma direi che degli STS 130 potete avere di tutto e di più sulla pagina live sul nostro forum da www.forumastronautico.it. Nella parte diciamo centrale della schermata che vi si apre c'è un link che vi porta direttamente alla schermata live. Da lì potete avere una copertura video che è su questo stesso canale che state guardando. Quando non ci siamo noi in diretta girano i video della missione durante la settimana, durante la giornata, di solito il giorno successivo vedete gli avvenimenti del giorno precedente, e poi avete la copertura dettagliatissima dei nostri articolisti che sono invaluabili, come si dice?
Inestimabili
nel fare questo.
Impatutto.
Sono veramente impagabili.
Ah, vorrei solo introdurre una cosa. Nella schermata del canale live, che comunque continuerà a funzionare anche dopo la missione STS-130, c'è un pulsantino che vedete anche adesso se siete collegati, accanto al pulsante On Air, c'è On Demand, e vi consente di selezionare le reel, cioè l'insieme dei filmati che confeziono giorno per giorno, in modo tale che se vi siete persi qualcosa e vi va di rivederlo, potete tranquillamente selezionare i video che sono girati nelle giornate precedenti e riprodurli in qualsiasi momento senza problemi. Quindi si tratta di una novità, io me ne sto prendendo un po' cura perché credo molto al mezzo, anche solo come compagnia o anche solo per tenersi aggiornati quando molti di noi sono fuori per una giornata di lavoro, possono tornare a casa e, come dire, mettersi in pari senza scandagliare tutta YouTube. Il lavoro l'abbiamo fatto noi a monte.
L'ha fatto Marco a monte?
No, beh, ma dipende, magari in realtà il lavoro è stato fatto spesso dagli addetti di NASA TV, cerco di prendere solo i loro video. Vi segnalo però magari più tardi due video stupendi girati da persone che sono stati ad assistere di persona al lancio di STS-130, uno molto bello, l'altro non altrettanto spettacolare, però ripreso da più lontano e con un effetto giorno dovuto all'accensione dei motori ancora più incredibile.
Ho visto il link che mi hai mandato oggi, non ho ancora avuto occasione di guardare.
Sì, ha una colonna sonora straordinaria, ma va bene insomma. Per un'altra comunicazione di servizio, prima di buttarci dentro
alle news,
è uscito per gli associati a ISA Astronaut News numero 3, è già disponibile a download per chi fa login sul sito associativo con le password che abbiamo inviato a suo tempo, ed è anche stato inviato a tipografia, quindi io spero che almeno stavolta tutti gli abbonati cartacei ricevano la loro copia. Purtroppo abbiamo persone che hanno ricevuto un solo numero, nonostante ripetute rispedizioni. Uno di questi è il nostro amico Argonauta, che ha ricevuto solo Astronaut News numero 1 e basta. Quindi non lo so cosa dire. Cioè, l'anno prossimo, credo che nel 2010 converrà proporre l'opzione posta raccomandata, purtroppo a carico di chi si associa, ma con 10 euro l'anno possiamo farvi una raccomandata, essere sicuri che i numeri vi arrivino. Io non so perché fanno gola... Boh, ai postini.
Raccomanderei qualcuno ai dirigenti delle poste, però.
Sì, non so cosa fare. Guardate, è incredibile la quantità di disperso che abbiamo.
Impagabile dimenticanza, collegato da remoto, abbiamo Giuseppe Albini, AJ.
Ciao. Non l'ho letto apposta.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, ma era una sorpresa.
Farlo restare male, voleva essere...
Lo sentivo respirare e me ne sono completamente...
Quando ha cominciato a fare l'imitazione di Darth Vader per farci accorgere che c'era, ti è venuto in mente?
Pensa.
Bene, bene, direi che partiamo con le news. Chi è il primo questa settimana?
Ma potrei cominciare io.
Vai Paolo.
Vai Paolo.
Vorrei parlare di Saturno, in particolare per annunciare che all'inizio di febbraio del 2010 è stata approvata un'ulteriore estensione della missione Cassini, partita come Cassini-Huygens, che attualmente ha una sonda in orbita intorno al pianeta Saturno. È stato approvato uno stanziamento di 60 milioni di dollari l'anno da qui al 2017, quindi di altri 7 anni, che servirà soprattutto per pagare il personale che segue la missione, quindi i controllori di volo e gli scienziati che elaborano i dati, e che consentirà un ulteriore prolungamento del periodo di studio scientifico del pianeta Saturno da parte della sonda. Vi ricordo che questa sonda, lanciata nel 1997, è entrata in orbita intorno al pianeta nel 2004, ha avuto il periodo della missione primaria di 4 anni, terminato nel 2008, dopo il quale è stato approvato la prima estensione della missione dal 2008 al 2010, quindi questo è il secondo prolungamento e quindi la seconda missione estesa che è stata approvata. La prima missione estesa è stata chiamata Equinox Mission perché nel 2004, quando la Cassini si era inserita in orbita intorno a Saturno, era da poco passato il solstizio invernale dell'emisfero nord del pianeta. Nel periodo dal 2008 al 2010 il pianeta si è avvicinato al periodo dell'equinozio di primavera, quindi gli anelli sono stati visti di taglio, quindi il Sole era nello stesso piano degli anelli, e adesso ci si avvia verso il solstizio estivo, sempre dello stesso emisfero, quindi la seconda missione estesa è stata chiamata Solstice Mission. Questo darà l'opportunità, iniziando dai dati di cui già si dispone dal 2004, non solo di fare uno studio approfondito delle variazioni atmosferiche del pianeta in un periodo molto lungo, quindi complessivamente si avranno 13 anni di dati, quindi si potranno studiare fenomeni atmosferici molto complessi che dipendono dalla stagione e quindi dall'illuminazione dell'emisfero di Saturno, comunque del globo di Saturno. Ma ricordiamo che è utile la presenza di una sonda in orbita intorno a Saturno, perché si tratta di un sistema estremamente complesso. Non c'è soltanto il globo del pianeta con la sua atmosfera da seguire, ma anche un sistema di anelli molto complesso. E vi ricordo che Saturno ha anche ben 61 lune, il secondo pianeta del sistema solare come numero di lune, e quindi torneranno, questo ci fa ritornare ai primi tempi del nostro podcast, finalmente torneremo ad avere molti distant flyby di lune di Saturno.
Non ti mancano,
quindi,
un po'.
Ci mancano un po', in effetti noi siamo contenti anche della seconda estensione, proprio perché potremo forse ogni tanto ricordarci anche dei vecchi tempi, dei distant flyby che annunciavamo con grandissimo interesse ai nostri ascoltatori.
Fermi tutti, ho appena fatto un distant flyby di Saturno.
Ah, ecco.
Molto distant.
Ringraziamo la NASA per l'approvazione di questa missione estesa, che ha coperto anche i costi del distant flyby che ha appena fatto Mike, e quindi siamo soddisfatti anche noi. Continueremo a vedere le immagini spettacolari che arrivano dalla Cassini del sistema di Saturno.
Poi rompo le scatole un secondo, perché in chat il nostro grandissimo Quasar mi faceva presente che alle 22.14 ci sarà il wake up call di Endeavour. Io la butto lì: se mentre chiacchieriamo il nostro regista capace di ogni miracolo riesce a buttare dentro lo streaming NASA, potremmo goderci magari la wake up call
e scoprire quale
è stato scelto
la canzone. Sì,
no, così è.
Io metto le mani avanti e dico, specialmente chi ci sta ascoltando in registrazione, in podcast, che magari è un po' più attento alla qualità di quelli in diretta, ormai sono abituati a tutto, però chi ci sta ascoltando, che potrebbero partire suoni spuri mentre vado a cercare le cose. Però non è assolutamente difficile, possiamo farcela tranquillamente.
Bravo Mike, grande. Beh, non lo so, cosa facciamo? Visto che l'abbiamo tenuto un poverino in disparte a margine, passiamo la parola a Giuseppe o...
Volentieri.
Sei attento, Giuseppe?
Certo, sono attento.
Il respiro qui. Che sentiamo era il tuo ronfo.
È impossibile perché sono in muto, non respiro, non lo sentirete mai.
Okay. Allora ti lasciamo la parola.
La mia news tratta di questo magnifico prodotto Solar Dynamics Observatory, che è stato lanciato giovedì 11 febbraio, quindi ieri, per chi ci segue in diretta, alle 16.23 ora italiana. È una sonda dell'Agenzia Spaziale Americana dedicata allo studio del Sole e degli effetti che la nostra stella ha sulla climatologia terrestre e sulla fisica della nostra atmosfera. È la prima missione del programma Living with Our Star della NASA. La seconda missione sarà lanciata nel 2012 e si chiamerà Radiation Belt Storm Probes. Diciamo che l'importanza di questa missione di SDO è strettamente correlata alla grande mole di dati che produrrà. Infatti è stato stimato che la massa di dati durante i primi 5 anni di missione sarà di circa 50 volte maggiore ad ogni missione automatica mai lanciata dalla NASA stessa. Quindi davvero una quantità di dati ed inviati in real time alla stazione di terra selezionata senza precedenti. Questo verrà fatto, basti pensare ad un unico numero, no? 150 megabit al secondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Ora, pensate a che stream di Astronauticast potremmo fornirvi.
Esatto. Già,
dovremmo farci sparare in orbita intorno al Sole, però, eh?
Pensate che proprio per questo motivo è stato necessario creare, quindi allestire, una serie di due antenne di ben 18 metri di diametro che operano in banda KA nella stazione di Las Cruces in New Mexico. Ora, da questo importante requisito di produzione scientifica di dati discende proprio anche l'ambiente operativo, che discende quindi da questo driver importante di missione, che è la produzione di dati scientifica. Ora, l'orbita geosincrona che è stata scelta, debolmente inclinata, circolare, assicurerà di avere una zona subsatellitare molto precisa proprio attorno alla stazione di terra selezionata per le comunicazioni. Questo viene anche fatto per minimizzare i costi dell'operation, che ricordiamo essere molto elevati in qualsiasi missione spaziale, anche automatica, specie se è estesa. Prevista in 5 anni la durata di SDO, e l'estensione di ulteriori 5 anni è già stata ipotizzata, e già il propellente per lo station keeping orbitale è già stato considerato. I payload sono soltanto 3, ma non solo per questo sono meno importanti. Il primo è un insieme di 4 telescopi operanti in diverse frequenze che osservano il Sole e la parte più esterna, quindi la sua atmosfera, mentre il secondo strumento mapperà la produzione ultravioletta e quindi gli effetti che ha sull'atmosfera terrestre, specialmente sull'alta atmosfera, mentre il terzo strumento mapperà il campo magnetico solare. Tutti i dati di questa missione potete trovarli anche su forum astronautico, e cercheremo il più possibile di tenervi aggiornati riguardo questa stupenda missione, che prende, diciamo, le redini di altre missioni solari che si sono concluse da poco tempo.
Volevo chiederti, Giuseppe, se questa missione può essere considerata in un certo senso il successore del satellite SOHO per lo studio del Sole, che ormai è nello spazio da molti anni e che ha prodotto dati di grande rilevanza scientifica.
Ma sicuramente come obiettivo sì. Non ti saprei dire, perché non conosco così in dettaglio la missione, come i payload di questa nuova missione siano correlati alla precedente a livello di soggetto, quindi di studio di particolari aree del Sole. Comunque come soggetto sicuramente,
sì, come obiettivi.
Quindi in questo momento abbiamo, una volta che sarà terminato il commissioning di SDO, abbiamo SOHO, i due satelliti stereo, stereo A e stereo B, e SDO come monitor costante del nostro Sole. È importante perché prima di oggi la razza umana non ha mai avuto un livello di attenzione così costante nel riguardo del Sole, e già negli ultimi anni si sono scoperte delle caratteristiche dell'evoluzione solare che non erano conosciute prima. Quindi anche tutto quello che si crede di sapere adesso ci si sta stupendo di questo minimo solare che dura da più del previsto, più del ciclo undecennale a cui siamo abituati. Probabilmente queste missioni porteranno qualche informazione in più per capire anche questo.
Vorrei solo ricordare che, a parte le disponibilità di tecnologie, il Sole viene tenuto costantemente sotto controllo fin dalla prima metà dell'Ottocento, inizialmente semplicemente con telescopi e osservazioni visuali, nel senso che ci si limitava a disegnare con carta e matita ciò che si osservava all'oculare, tipicamente con il metodo della proiezione. Poi si sono aggiunte con il passare del tempo altre tecnologie, e adesso ci ritroviamo appunto con queste sonde così sofisticate.
Bene, chi c'è adesso?
Beh, toccherebbe a me per il panozzo politico.
Sì, diciamo il sermone.
Vedo dalle vostre facce che non vedevate l'ora.
Un dietro le quinte, noi ci organizziamo le puntate utilizzando Google Wave. E questa volta io, non potendo preparare delle news perché sono in un periodo di esami abbastanza complicato, mi sono limitato a fare il distributore di news, e quindi le ho assegnate secondo quelle che sono le caratteristiche delle persone, e quindi a Paolo ho dato quella sulla missione scientifica, perché lui è il nostro divulgatore scientifico
modestamente
eminent
per eccellenza,
eminent popularizer.
Poi invece anzi, se l'hai presa a Jay la news, perché effettivamente con anche questa orbita un po' atipica è una ottima notizia da far spiegare a un ingegnere, invece al politico di turno,
cioè al chiacchierone, in pratica
al chiacchierone, facciamo parlare di Charles Bolden.
Giusto. Potrebbe arrivare il gong in qualsiasi momento a salvarmi. Io lo sposterei però la finestrella, così vediamo al volo se c'è la wake up call di STS-130 per il giorno di missione 6, credo. Intanto NASA TV sta già dando le immagini in diretta, e quindi, siccome non riesco più a tenere d'occhio la chat, allungate occhi e orecchie, così mi interrompete all'istante. Facciamo il bel giochino di sentire la wake up call in diretta. Beh, allora, io sono stato chiamato e volentieri, a secondo la richiesta di Mike, a commentare l'uscita spontanea e sorprendente per certi versi dell'amministratore della NASA, Bolden, che, come avrete letto su Forum Astronautico, in una delle conferenze stampa che sono seguite all'annuncio della nuova policy che è stata proposta dall'amministrazione Obama per l'approvazione del Congresso, ha ammesso candidamente di avere gestito in maniera pessima la comunicazione, appunto, della proposta di bilancio nei confronti innanzitutto dei dipendenti NASA. Anzi, addirittura, dalle sue stesse parole, dice: pensavo di sapere quello che stavo facendo, a essere onesto, per cui abbiamo presentato il budget e tutto il resto nella maniera in cui lo abbiamo fatto. È stato forse commesso un enorme sbaglio? Sì, lo è stato. Ho imparato un'importante lezione. Non mento dicendo che in questo modo ho incrinato diversi rapporti e ora il mio obiettivo è di provare a riparare queste relazioni un tempo incredibilmente buone a causa di una mia negligenza nella divulgazione dei piani. Non ho ascoltato la gente. Ecco, io faccio questa riflessione innanzitutto, che va sempre riconosciuta alle persone l'onestà intellettuale. Bolden era un astronauta, sicuramente sarà un ottimo tecnico, sa di cosa si parla quando presenzia alle riunioni dei top level NASA, ma probabilmente non è cosa da tutti saper comunicare in maniera corretta, e l'aver adottato questo approccio Apple style di grande segreto e riservatezza prima dell'annuncio ufficiale di quella che sarebbe stata la policy ha lasciato letteralmente in mutande, e non solo in linguaggio figurato ma anche a livello economico, migliaia di persone impiegate nei contractor e presso la NASA nel programma Shuttle. Come abbiamo già detto le altre volte, è anche vero che con la chiusura del programma dell'orbiter americano per passare al Constellation, molti di loro sarebbero sicuramente stati, diciamo, licenziati, o quantomeno avrebbero dovuto cercarsi nel giro di breve tempo un altro impiego nei nuovi contractor, nel nuovo settore privato. Sta di fatto che la tattica con cui si annunciano anche le notizie poco buone è molto importante. Sicuramente quello di ammettere l'errore compiuto è un primo importante passo a cui tutti i nostri politici, ma non solo, chiunque di noi dovrebbe guardare con rispetto. Uscire pubblicamente e dire ho fatto una cavolata merita appunto il rispetto di chi lo ascolta, anche se poi gli effetti sono abbastanza particolari.
Cosa intendi per particolari?
Beh, gli effetti sono particolari perché quando una persona dice di essere uscito dall'ambito professionale, ma di aver inclinato dei rapporti, significa davvero che poi si soffre anche a livello personale. Ecco, non sappiamo bene a cosa si riferisca, non è andato, però non mi aspettavo mai un annuncio di questo candore e mi sembrava giusto che facesse parte delle news che resteranno registrate da parte nostra. Insomma,
mia colpa non appartiene né alla classe politica né alla classe dirigente a cui siamo abituati.
No, per niente, mea culpa costruttivo, perché poi appunto lui dice io voglio migliorare e speriamo davvero che oltre a una comunicazione migliore ci sia anche un miglioramento dal punto di vista degli obiettivi. Uno delle failure più grosse di questa comunicazione secondo me è stata quella, e lo possiamo sperimentare tutti aprendo i siti di notizie, che la percezione dell'uomo comune è stata la NASA ha tagliato, ha cancellato, ha chiuso, un'impressione riduttiva, una vera e propria detriment di quella che era anche l'immagine di NASA, e purtroppo invece le cose non stanno così, perché la NASA ha avuto dei fondi aumentati solo la cancellazione del progetto Constellation.
Dunque dovrebbe mancare poco meno di un minuto alla wake up call per l'equipaggio di STS-130. Le immagini in NASA TV, per chi ci sta guardando nella versione video o in diretta, inquadrano cupola.
Diciamo più in generale la zona dove è stato installato il nodo 3.
Sì, infatti cupola non è nella
da
sua...
cui è visibile l'estremo di cupola.
Cupola poi verrà spostata, verrà rilocata nella porta sotto. No, non posso farla vedere col mouse perché si mette di mezzo l'interfaccia.
Sono contento tra l'altro di far notare a tutti i nostri ascoltatori, magari ci vorrebbe qualcuno d'oltreoceano, che quello che è inquadrato adesso è un gran bel pezzo di Made in Italy.
Sì.
Perché
la
cupola e il nodo 3, nonché il nodo 2, vengono tutti dagli stabilimenti di Thalessa Alenia Space di Torino, e alcuni dei nostri collaboratori, in particolare Monzi e Albiz85, hanno avuto l'opportunità di andare a visitare di persona gli stabilimenti di Thales il giorno della spedizione di Nodo 3 erano, si erano intutati come due coniglietti ed erano riusciti a vederlo di persona.
Chissà se quelle foto sono state recuperate o se sono...
Io ho paura che facciano parte di quelle rovinate sul forum, però sono certo che i nostri due amici le possono recuperare al volo se vogliono.
Speriamo, speriamo. Perché
dovrebbe essere motivo di orgoglio per tutti noi guardare queste immagini e riconoscere le capacità della nostra industria nazionale.
Bene, adesso c'è silenzio su NASA TV e da un minuto all'altro, ironicamente in un'alba orbitale, perché è appena sorto il sole, sta sorgendo il sole anche sulla stazione spaziale, è il momento della wake up call. Non credo sia una...
In questo caso sono sincronizzati, ma può avvenire questo momento della missione in qualunque punto dell'orbita della stazione spaziale.
Nel frattempo abbiamo qualche altra notizia?
Beh, sempre a proposito della stazione spaziale, vorrei cogliere l'occasione per una news fantasma, in un certo senso, una notizia che ho sentito ma che non ho mai avuto la possibilità di verificare. Recentemente la NASA ha annunciato di aver attivato un nuovo canale di video streaming per trasmettere in tempo reale, durante i turni di lavoro degli astronauti sulla stazione spaziale, le immagini dell'interno. Solo che collegandomi a questo stream, che affianca quello disponibile da alcuni mesi in cui erano visibili immagini della Terra riprese all'esterno della stazione, non sono mai riuscito a vedere le immagini degli astronauti al lavoro o della Terra ripresa dall'orbita. Vedo sempre il canale di NASA TV, che dovrebbe essere ritrasmesso per, così, per coprire, per impegnare il canale durante i turni di riposo e negli altri momenti in cui per ragioni tecniche non è disponibile il segnale. Io non sono mai riuscito a vedere queste immagini. Se voi riuscite, fatemi sapere magari anche su quale stream, perché io utilizzando Linux ho bisogno di sapere l'indirizzo esatto dello stream, magari fatecelo sapere nei commenti. In questo momento sulle immagini di NASA TV vedo la simpatica Shannon Lucid, un'astronauta americana di grande esperienza, della prima classe di astronauti dello shuttle del 1978, che ora fa da diversi anni la Capcom, quindi l'addetta alle comunicazioni per le missioni shuttle. Di solito è lei, appunto, nei turni in cui si trova a farlo, ad augurare buona giornata agli astronauti dopo la wake up call.
Sì, una voce a cui poi ci siamo abituati, un bel risveglio deve essere, perché ormai siamo abituati al good morning Endeavour, good morning
Beta, sì.
Atlantis.
È la Uhura del JSC in questo momento.
Sì, l'ha detto alle comunicazioni.
Non sarebbe un personaggio favoloso da invitare a una delle nostre convention?
Io non vorrei che avessero dei problemi di audio, perché la vedevo come se stesse impegnando il canale, sembrava stesse parlando in un microfono.
Sì, in effetti qui ho già il titolo della canzone.
Forse abbiamo perso l'audio, perché in effetti le inquadrature che abbiamo visto sono tipiche da wake up call.
Beh, male che vada, ragazzi, lo ritroviamo domani mattina, sì, nel reel che dovrei riuscire a comporre da casa.
Va bene, allora io direi che, visto che abbiamo fallito anche questa cosa che avrebbe messo la ciliegina sulla torta a questa puntata, possiamo passare ai saluti finali e alla chiusura. Volevo soltanto ringraziare tutti quelli che lasciano dei commenti sul blog del podcast astronauticast.com. C'è un post per ogni puntata in cui è possibile ascoltare l'audio e, quando non ci sono problemi tecnici, anche vedere il video. Promesso a chi l'ha chiesto che caricherò i video che ho sul mio hard disk delle ultime due puntate, che a causa di vari problemi, il cambio di provider, siamo passati da Ustream a Livestream e il problema di connessione che c'era stato in occasione della puntata precedente, non sono stati caricati insieme all'audio. Promesso che prima o poi, dopo gli esami, andranno su. Per tutti gli altri che ci stanno ascoltando, siete invitati e incoraggiati a commentare. Fateci sapere quello che sbagliamo, quello che non vi piace, anche quello che vi piace, e noi ci crogioleremo nel vostro apprezzamento. Ma soprattutto siamo interessati alle vostre critiche per quello che non va e nuove idee per quello che si può fare. Marco mi ha attirato la mia attenzione.
Ho visto un richiamo di Quasar che diceva ora, però siccome non siamo coordinati sullo streaming che seguiamo, non importa. Non posso altro che far altro che unirmi ai saluti e tutto quello che di saggio e di giusto si poteva dire Michael l'aveva appena ricordato. Noi oggi abbiamo esordito con il nostro nuovo setup, siamo riusciti finalmente ad avere un microfono a testa e quindi ad avere un livello dei suoni regolato in maniera corretta, credo, per tutti quanti i partecipanti. Sarebbe bello in futuro che magari qualcuno tra i nostri ascoltatori decide di farci una telefonatina su Skype. Potrebbe essere un modo anche di intervenire nella discussione diretta. Un'ultima cosa, un impegno che prendo con tutti prima dei saluti finali, è quello di dare un'occhiata alla nostra lista di ospiti. È da un po' di puntate che stiamo chiacchierando solo tra di noi, però sarebbe bello riprendere alcuni nostri vecchi ospiti e fare un aggiornamento sulle missioni di cui avevamo sentito parlare. E un'ultimissima cosa, è probabile che nelle prossime settimane lo schedule di trasmissione di Astronauticast vada a spostarsi su un altro giorno della settimana, probabilmente sul lunedì, giusto?
Lunedì o martedì, ma okay. Cerchiamo di fare una cosa graduale o comunque pianificheremo e ne sarete sicuramente messi al corrente con molto preavviso tramite il forum, per chi ci ascolta ed è utente di forumastronautico.it, sulla pagina del podcast astronauticast.com e seguendo Astronauticast come fan su Facebook.
Bene, vi saluta anche Paolo Amoroso.
Io vi saluto, Michael Sacchi, da remoto ci saluta
Giuseppe Albini, ciao a tutti.
Era attento, eh.
Ho sentito che prendeva il fiato e quindi l'ho chiamato.
E un saluto anche da Marco Zambi.
Ciao a tutti, ad Astra.